Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Leggiamo insieme il Salmo 129 a pagina 25. Pagina 25, Salmo 129. Inizia la parte lato pianoforte, risponde l'altra. Dal profondo a te grido, o Signore. Dio, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, chi potrà vivere ancora? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
Con tutta l'anima spero nel Signore e conto sulla sua parola. Spero nel Signore e l'attendo, più che una sentinella all'aurora.
Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. È parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù.
A te, Signore Gesù.
Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno.
Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. E Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello Lazzaro non sarebbe morto. Ma anche ora io so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù le disse: tuo fratello Lazzaro risorgerà. Gli rispose Marta: lo so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Ci credi tu a questo? E Gesù gli rispose. E Marta gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. E Gesù le disse: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che tu mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Avete sentito che il Vangelo di oggi ci propone un miracolo di Gesù. È un tema difficilissimo. Voi lo sapete che, almeno nelle varie fasi della mia vita, io ho sempre fatto così. C'è stato un periodo che è durato anni anche, in cui mi concentravo su un significato del Vangelo che io avevo scoperto da poco, e quello diventava un po' il motivo dominante della mia riflessione, della mia preghiera sul Vangelo. Ultimamente mi sono fermato su due temi importanti del Vangelo: uno, che è quello di oggi, i miracoli; l'altro, lo sapete perché vi fa un capo così, ormai da 2 anni, quello del 7° giorno, che a me sembra di una fecondità, un tema di una fecondità unica. Oggi ci riporta a un tema di cui abbiamo parlato spesso in passato, difficilissimo secondo me, perché questa nostra riflessione sui miracoli nasceva da un'altra intuizione per me importantissima, della contrapposizione fra religione e fede. Vi ricordate quante volte l'abbiamo detto? Secondo me, certo va spiegato un pochino che vuol dire, ma secondo me è una pista di ricerca importantissima. Gesù è venuto, con la vita di Gesù la religione ha toccato il fondo, è finita, è fallita. La religione non ha più nulla da dirci. Certo, bisogna spiegare che si intende per religione, se no si rischia di far confusione e basta. Questo l'abbiamo fatto per tanto tempo. Ecco. Non so se ci avete pensato, mi rivolgo anche ai ragazzi. Voi lo sapete chi ha condannato a morte Gesù? Lo sapete? Chi?
Il popolo.
Chi?
Il popolo.
Sì, sì. Ha detto il popolo, non è esatto, il popolo solo non poteva condannare a morte Gesù,
ci vuole.
Ecco, c'è stato il potere romano e il potere sacerdotale, insomma Gesù è stato ammazzato in nome di Dio, questa è la cosa conturbante, è stato ammazzato dagli uomini religiosi del tempo, è la religione che ha condannato a morte Gesù. Per quello dice che è fallita, non ha più nulla da dire da questo punto di vista. E io dico che distrutta la religione, ma ne abbiamo parlato tante altre volte, non è il momento di ripeterla ancora, distrutta la religione, Gesù ha aperto la strada della fede, che è un'altra cosa. La religione, detto in 2 parole, cosa presuppone? Presuppone di credere in un Dio che se ne sta lassù, in trono, in cielo, si dice, quindi lontano da noi. Se ne sta in cielo a sedere su un trono, a condannare i peccatori e a salvare i giusti. Questo è quello che fa. E noi poveri tapini, siamo qui in questo mondo a arrabattarsi in mezzo alle difficoltà, all'ingiustizia, alla fame, alla malattia. E ci si raccomanda a Lui perché Lui è onnipotente e può fare il che vuole. Signore, aiutami, il mio figlio è malato. E lo capisco chi fa così. Ma questa è la religione. Ci salva questo? Non ci salva. Perché Dio risponde? No. Dio fa il che vuole. Dio può benissimo, di fronte alla preghiera di uno che dice... Il mio bambino è cieco, mi ricordo le discussioni che si faceva con Andrea su questo. Mio bambino è cieco, Signore, rendigli la vista. La rendeva? A volte sì, a volte no. Con che criterio? Lo sa lui. Lui è onnipotente, fa il che vuole. Prima si diceva, se preghi bene ti ascolta, se non preghi bene non ti ascolta. Non è vero nemmeno quello. Perché c'era gente che pregava bene, che chiedevano cose belle, tipo che il mio bambino viva, e non otteneva nulla. Altri che invece, magari, non ne pregava più di tanto, ottenevano. E anche il Vangelo porta esempi simili. Non è che vengono miracolati sempre i migliori, non è vero questo. Ecco perché la religione è fallita. Anche Gesù sulla croce ha gridato, perché mi hai abbandonato? Ma nessun Dio gli rispose. Quindi la religione con Gesù è totalmente fallita. E i miracoli nella religione come venivano visti? Come atti discrezionali di un Dio onnipotente che può fare il che vuole. Non deve rendere conto a nessuno. Quello nasce cieco, pazienza. Lo sa lui perché, si diceva. Che poi non mi avvero, lo sa lui perché no. Il discorso è più misterioso ancora. La religione, quindi lo ripeto ancora, con Gesù tocca il fondo. la regione non ha più nulla da dire. Quindi i miracoli, come noi li intendiamo, come un atto onnipotente di un Dio che può fare che vuole, non torna questa spiegazione. Ed è la spiegazione a me mi hanno sempre dato fino da piccino. Il Vangelo non è chiaro su questo punto, non è che chiarisce tutto, però ci dà due piste di ricerca importanti. E di questo vorrei, ve le accenno brevemente, così ci riflettete un po' anche voi. Quali sono le due piste? Cosa sono i miracoli? Ecco, sappiate che secondo il Vangelo di Giovanni, i miracoli lui li chiama semeia, e in greco vuol dire segni. Quindi se traducete bene il testo del Vangelo di Giovanni, quando si dice ha fatto un miracolo, non si dovrebbe tradurre miracolo. Si dovrebbe dire Gesù compì questo segno. Cosa vuol dire segno? Cioè vuol dire che è un'azione, non che non ha valore in sé, ma che rimanda ad altri significati. Vuol dire che ha un valore metaforico. C'è un episodio bellissimo, però non mi ricordo se nel Vangelo di Giovanni, potrebbero essere anche i sinottici, Matteo, Marco e Luca, ma non ha importanza perché anche gli altri adoperano la parola miracolo, semeia, chiamandolo semeia. Cosa si dice? Si dice che c'è una donna, probabilmente c'è l'artrosi, non lo so, ecco, che camminava piegata in due, un po' come fu io ora, insomma, camminava piegata in due e quindi vedeva soltanto, si vedeva le scarpe e basta. Gesù la vede piegata in due e gli dice stai su, guarda lassù il cielo, e lei si raddrizza e guarda il cielo. Questo è un segno, non è che tanto Gesù vuol rendere, non soltanto Gesù vuole rendere la salute a questa donna, vuole indicare anche la donna, qual è la funzione della donna d'ora in poi. Smette di guardare in terra, non vedi nulla, guarda il cielo, guarda le stelle, ricomincia a posare lo sguardo su tutto il mondo. Ecco cosa vuol dire segno. Vuol dire che Gesù compie un'azione che ha valore in sé. Non è quando restituisce la vista a un cieco e dice a me della tua cecità non me ne importa nulla, no? Tu puoi continuare a essere cieco, ma io ti guarisco perché tu capisca che io voglio che tu veda il senso della vita, che tu riesca a capire qual è il significato della vita. Con Andrea io parlavo spesso di queste cose. Io l'ho detto tante volte, l'ho detto, Andrea, lo so che è una cosa molto grave che tu non ci veda, ma Dio ti ha dato la possibilità di vedere tanti altri significati che io non vedo, che io non riesco a vedere. Non ti voglio dire, quindi accettalo tranquillamente, no, tu fa bene anche a pregare, a desiderare perché tu possa guarire, ma sappi che ci sono tanti altri modi di vedere da cui non sei escluso. Ecco, questo è un primo significato. Il miracolo ha valore di segno. Quindi quello di che abbiamo letto oggi, è Giovanni che lo racconta, cosa vuol dire? Vuol dire io restituisco la vita a Lazzaro, ma sappiate che anche voi siete chiamati alla vita. La morte non è l'ultima parola. La morte non è l'ultima parola di Dio, quella decisiva, perché tutti risorgeremo. Ecco cosa vuol dire segno. Ma poi c'è un altro significato ancora nei miracoli. Questo Giovanni ne parla poco di questo, ne parlano di più i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco, ragazzi, dovrebbe stare zitto. Matteo, Marco e Luca ne parlano di più. E dice che il miracolo questo significa. Gesù vuol dire che dove si concentra amore, interesse, tenerezza, pianto per le mancanze che un'altra persona ha, dove si concentra la volontà di dargli una mano, succedono cose impensate, che non ti aspetti nemmeno. Gesù lo dice come parlavano gli ebrei, vi riporto le parole esatte di Gesù, dice: quando una cosa sono in tanti a desiderarla, non voglio dire che sempre succeda, ma vuol dire che tu poni le premesse perché possa succedere. C'è la guerra ora. Se non si desidera ardentemente e fattivamente che la guerra finisca, non finirà. Non finirà per decisioni politiche di Trump e basta. Finirà perché un popolo intero la desidera e piglia posizione perché avvenga anche. Quando una o più persone desiderano fortemente una cosa, succedono cose impensate. Gesù dice: se voi dite a quel monte gettati in mare, quel monte si getterà in mare. È un'esagerazione, lo so anch'io, ma gli ebrei parlavano così. Chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me. Vuol mica dire chi non odia, vuol dire chi ama soltanto, chi ama di più, chi ama soltanto suo padre e sua madre non ha capito che cos'è il regno di Dio. Allora queste erano le due cose che io volevo ricordarvi come significato dei miracoli. Una, Giovanni li chiama segni, quindi rimandano metaforicamente ad altri significati, come la donna piegata in due, che non è guarita e basta, gli viene detto anche: ricomincia a guardare l'infinito, ricomincia a guardare il cielo, le stelle, raddrizzati, non stare a guardare soltanto il pezzettino che tu vedi sotto i tuoi piedi. Questo è uno dei significati. E l'altro, quello che dicevo ora: se più persone desiderano follemente, ardentemente una cosa, può darsi che avvenga. Un'altra volta c'è un episodio del Vangelo che indica questo significato da dare ai miracoli. Dice, racconta, non mi ricordo chi è l'evangelista, un evangelista racconta che Gesù andò a Nazareth, ve l'ho detto altre volte, forse alcuni di voi se lo ricordano, Gesù andò a Nazareth, ma lì non poté, vi ricordate, Nazareth è il paese di Gesù, Gesù è un nazareno, come si dice, come si chiamavano gli abitanti di Nazareth, allora Gesù il nazareno, e si dice Gesù andò a Nazareth nel suo paese, ma lì non poté compiere alcuna guarigione, alcun miracolo, perché la gente non aveva fiducia in lui. Pensateci bene a questa battuta, una battuta secondo me importantissima, una di quelle che getta luce sul significato dei miracoli nel Vangelo. Non dicono, provate a pensare la differenza che ci sarebbe di significato in questa battuta se avesse raccontato l'evangelista: Gesù andò a Nazareth, ma lì non volle provocare nessuna guarigione perché la gente non aveva fiducia in lui. Non volle o non poté. Questo è il significato che traspare da questo racconto. Non volle vuol dire: io ho il potere di farlo, io posso fare il che voglio, ma voi non ve lo meritate perché non vi fidate di me, e allora te resta cieco, te resta zoppo, te resta malato. Questo vorrebbe dire. Non è questo che dice il Vangelo. Dice: non poté. Dove cioè non si concentra amore e energia, non succede nulla. Dove si concentra amore e energia, questo non vuol dire disprezzare il progresso tecnologico, il progresso medico, anzi, ben venga, ma vuol dire che chi medico non è deve accompagnare questo impegno per guarire gli altri da un grande affetto, da una grande preoccupazione, da un grande patire per chi sta soffrendo e per chi è malato. Gesù non poté fare nessuna guarigione perché la gente non aveva fiducia in lui. Ecco, vi prego di riflettere su questi due significati dei Vangeli. Non è molto, ma sono delle delle indicazioni importanti. Miracolo è un segno che rimanda ad altri significati. Il miracolo testimonia che laddove si concentra amore, affetto, sofferenza per la malattia che uno ha, possono succedere cose inaspettate, impreviste. Credo in un solo Dio.